minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
volontariato,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. In questa puntata parliamo di cancro alla mammella e della maratonina di domenica prossima, Race for the Cure, per la lotta contro i tumori al seno. E poi andremo all'ospedale Bambino Gesù di Roma per un convegno sui distacchi, cioè come affrontare ed elaborare le perdite e gli eventi critici. Ma prima di incontrare i nostri ospiti, una piccola buona notizia. Connecticut ha bandito le armi da guerra. Con 105 voti a favore e 44 contrari, lo Stato del Connecticut ha approvato il bando della vendita di oltre 100 tipi di fucili da guerra e dei tanto controversi maxi caricatori. Potranno essere venduti solo quelli da massimo 10 colpi. Dopo New York e il Colorado, il Connecticut è il terzo Stato ad adottare provvedimenti di questo tipo. Parliamo di cancro alla mammella, della mini maratona Race for the Cure che avrà luogo domenica prossima. Parte domani la 14ª edizione della Race for the Cure Roma, in programma al Circo Massimo. 3 giorni dedicati alla salute, allo sport, al benessere, per la lotta contro i tumori al seno, che come ogni anno sarà caratterizzata appunto da una corsa di 5 chilometri e dalla passeggiata di 2 chilometri con partenza in via dei Cerchi alle ore 10. Lo scopo è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e raccogliere fondi. Per parlare del cancro alla mammella e di Race for the Cure abbiamo invitato il professor Riccardo Masetti, direttore del Centro di Senologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e presidente della Comen Italia Onlus. Professor Masetti, buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
Grazie a lei per aver accettato. Professore, siamo all'appuntamento romano di Race for the Cure e da qui partiamo per spiegare qual è la situazione cancro alla mammella in Italia.
Sì, questa è la 14ª edizione di questa manifestazione che è cresciuta anno dopo anno. L'anno scorso abbiamo addirittura superato il record di partecipanti fra tutte le 150 race che vengono svolte in America e in altri 15 paesi del mondo. Quindi vuol dire che in Italia l'attenzione su questo problema siamo riusciti a portarla all'ordine del giorno. Oggi c'è ancora molto lavoro da fare nella lotta ai tumori del seno, perché intanto questo è il tumore più frequente, resta il tumore più frequente nelle donne, con un'incidenza in aumento. Ci sono circa 47.000 nuovi casi all'anno in Italia, vuol dire un nuovo caso diagnosticato ogni 15 minuti, ed è una malattia che, sebbene sia largamente curabile, soprattutto quando la diagnosi è precoce, è una malattia che purtroppo continua ogni anno a essere causa di 11.000 decessi. Quindi siamo al lavoro forte ancora, perché vorremmo vedere questo numero ridursi e azzerarsi il prima possibile.
Ma comunque si è già ridotto rispetto al passato?
È ridotto finalmente negli ultimi 10 anni, diciamo, la curva di mortalità comincia a diminuire, e ripeto, questa malattia, soprattutto quando è identificata nelle fasi iniziali, può essere curata in oltre il 90% dei casi. Però proprio perché è una malattia così frequente, ci sono tante donne che si ammalano, anche se molte guariscono, un numero percentualmente piccolo, ma che poi messe tutte insieme continuano a essere un numero grande, ancora non ce la fa a vincere la battaglia contro questa malattia.
E da qui l'importanza della prevenzione, ma anche le terapie innovative più efficaci.
Sì, diciamo importante, intanto è importante, come le diceva, che ogni donna impari a proteggere la propria salute osservando quelle semplici norme di prevenzione secondaria che possono consentire di scoprire un tumore del seno se uno ha la sfortuna di svilupparlo. E quindi bisogna imparare intanto a conoscere il proprio seno, ogni tanto a sentirlo, ma soprattutto a fare già da giovani, una volta ogni 2-3 anni, dai 20 anni in poi, un'ecografia, del seno e soprattutto dai 40 anni in poi fare una volta all'anno la mammografia, perché questo esame può consentire di identificare il tumore del seno in una fase così iniziale che ancora non, quando ancora non è apprezzabile alla visita clinica, e accorgersene in quella fase vuol dire avere da un lato più del 90% di possibilità di guarigione, fino al 98%, cioè sostanzialmente avere la certezza di una guarigione, ma soprattutto poter guarire con delle cure meno invasive.
Professore, nel caso di asportazione della mammella, la ricostruzione viene fatta nel corso dello stesso intervento o dopo l'eventuale radioterapia, se è richiesta?
Ma oggi cerchiamo quasi sempre di fare la ricostruzione direttamente durante l'intervento. Intanto cerchiamo di non asportarlo proprio il seno, e devo dire che nei centri dove queste patologie vengono seguite con un interesse particolare, oggi si riesce a conservare il seno 8 volte su 10. Nei casi in cui lo togliamo, perché è necessario farlo, cerchiamo sempre di ricostruirlo subito, salvo che esistano delle condizioni particolari legate o alla malattia o alla situazione locale che invece, diciamo, facciano preferire una scelta diversa di ricostruirlo più avanti.
Professor Masetti, è di questi giorni la decisione di una nota attrice americana di sottoporsi ad una doppia mastectomia per prevenire il cancro, perché è risultata a rischio attraverso un gest genetico. Un intervento preventivo ma radicale, qual è il suo commento?
Ma intanto questa è una scelta molto molto delicata e bisogna fare attenzione a far capire bene alle persone che questa non è un'opzione che possono considerare tutte le donne che hanno un tumore del seno o che pensano di poterlo sviluppare, perché i tumori del seno che hanno un'impronta genetica come quella della signora Jolie sono meno del 10%. Quando c'è una forte storia familiare, quando in una famiglia una donna ha la mamma, la sorella, la nonna che hanno avuto un tumore del seno, soprattutto se questi tumori si sono manifestati in età giovanile, è possibile che ci sia una componente genetica, vuol dire che questa donna abbia ereditato un gene alterato, che quando è presente questa alterazione, come nel caso della signora Jolie che ha fatto appunto un test genetico ed è risultata con un'alterazione del gene BRCA, si chiama BRCA1, quando c'è un'alterazione in questi geni, una donna ha una possibilità di ammalarsi di tumore del seno durante la vita molto molto più alta di quella che ha una donna normale, fino all'80%, e anche di ammalarsi in età giovane. E quindi quando una donna fa il test genetico e scopre di avere questa mutazione e quindi sa di avere un rischio molto elevato, le strategie che può mettere in atto sono due: o quella di controllare molto attentamente il seno, farlo in centri specializzati dove questi controlli vengono fatti al meglio, soprattutto usando la risonanza magnetica, che è una metodica che proprio in queste situazioni riesce a identificare tumori davvero molto piccoli e quindi poterli curare in una fase in cui sono altamente guaribili. Oppure c'è una scelta più drastica e più, diciamo, è preventiva, che è quella che ha fatto la signora Jolie, di scegliere di togliere i seni prima che si ammalino, per evitare che si ammalino, anche se va detto peraltro che pur togliendoli questi seni, il rischio si riduce molto, ma rimane, non si azzera, rimane un piccolo rischio del 5%, e se una donna che ha tolto i seni è sfortunata abbastanza da ammalarsi lo stesso, la diagnosi a volte è anche più difficile, perché ci sono delle protesi, perché il seno è stato, diciamo, comunque ci sono gli esiti dell'intervento chirurgico. Quindi non è una scelta per niente facile, è una scelta che deve essere maturata individualmente da una donna, soprattutto per quelle donne che non riescono a gestire l'ansia o la preoccupazione di ammalarsi. È una scelta possibile, rispettabile, ma che va fatta solo in casi molto particolari.
Ma questo non potrebbe dare il via ad una corsa al test genetico anche in Italia? Parlo anche dell'Italia, delle donne che vogliono avere questo tipo di assicurazione? E quindi conseguentemente una corsa alla mastectomia?
No, non penso, perché credo che per quelle donne che hanno dei criteri tali da farle rientrare nella categoria di donne ad alto rischio per un tumore del seno, fare il test genetico, a informarsi sulle proprie condizioni, anche sul proprio rischio di ammalarsi, è una scelta che può essere del tutto lecita. È un test che comunque va fatto seguendo sotto la guida di un genetista, discutendo bene tutti i pro e i contro. Non è una cosa che uno va e lo fa così di testa sua, anche perché viene fatto solamente per le persone che hanno dei criteri di alto rischio, e questi criteri devono appunto essere accertati nel corso di una visita specialistica. E dopodiché, se una donna scopre di avere questa alterazione, c'è anche questa ipotesi, ma non è certamente, diciamo, la scelta prioritaria né quella che viene suggerita. Viene suggerito piuttosto di tenere il seno sotto controllo accurato e di intervenire solo se uno scopre che la malattia si sta sviluppando.
Professore, come abbiamo detto in apertura, anche quest'anno la Comen Italia torna con la maratona in diverse città italiane. Domenica si svolgerà appunto qui a Roma, con partenza in Via dei Cerchi. Come ogni anno vengono coinvolte tantissime persone, come appunto diceva lei prima, ma cresce anche il numero di uomini che partecipano per solidarietà.
Sì, sì, perché questa è un'occasione, intanto è una festa, non è una cosa sportiva, ma anche una manifestazione per tutti. Si può passeggiare, si può stare seduti al Circo Massimo a sentire la musica. È un'occasione per esprimere la propria solidarietà alle donne che hanno avuto questa malattia, che ricordo nel corso della race si rendono intenzionalmente visibili mettendosi una speciale maglietta rosa, ma è anche un modo per testimoniare che uno è sensibile a questo problema, e anche gli uomini ovviamente lo sono, perché la malattia interessa talvolta anche gli uomini, ma anche quando interessa le donne è una malattia che poi quando si ammala una mamma tutta la famiglia va un po' in cortocircuito, e quindi c'è bisogno di una squadra di supporto, e anche gli uomini devono imparare a fare la loro parte. E quindi la loro partecipazione a questa manifestazione è un bel modo per dire che uno è appunto attento a queste cose.
Ci si può ancora iscrivere alla corsa di domenica?
Sì, sì, ci si può iscrivere anche la domenica stessa, anche quando la corsa è finita, perché come ricordava lei all'inizio, peraltro questa è una manifestazione con cui raccogliamo fondi per generare progetti in tutta Italia, soprattutto per aiutare le donne che si confrontano con questa malattia ad avere più servizi, e in un'epoca come questa di grande difficoltà economica e con la sanità in crisi, attraverso le precedenti 13 manifestazioni abbiamo raccolto fondi, abbiamo potuto dare avvio a quasi 200 progetti in tutta Italia proprio per aiutare le donne a navigare meglio attraverso il tumore del seno e a poter recuperare in pieno un completo benessere.
Professore, per avere informazioni?
Per avere informazioni ci sono i nostri siti www.comen.it oppure www.raceroma.it.
Professor Masetti, grazie per essere stato con noi, grazie per il lavoro che svolgete.
Grazie a lei per essere con noi da tanti anni grazie a voi per l'aiuto che ci date nel promuovere la prevenzione.
105 FM, la Radio Vaticana in diretta.
Era il professor Riccardo Masetti, direttore del Centro di Senologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma e presidente della Comen Italia Onlus. Distacchi, affrontare ed elaborare le perdite e gli eventi critici. Questo il titolo del convegno svoltosi presso l'Auditorium San Paolo dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. L'evento, organizzato dall'ospedale in sinergia con la Pontificia Università Lateranense e il Centro per la Pastorale della Salute della Diocesi di Roma, si è concretizzato in una giornata di studio per affrontare un tema che riguarda tutti. Valeria Lentini ha intervistato la dottoressa Lucia Celesti, responsabile accoglienza e servizi per la famiglia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.
quali sono i distacchi critici e perché possono incidere tanto su una vita?
Parliamo di distacchi e non di distacco, quindi plurale e non singolare, proprio perché la vita inizia con un distacco, quello dalla mamma, che può essere più semplice o meno semplice, per esempio i bambini che vanno nelle terapie intensive e subiscono distacchi molto forti, piuttosto che gli altri distacchi di cui la vita è fatta, genitori che vanno in carcere e lasciano i bambini, il disagio sociale che è un fenomeno emergente e poi per finire anche l'ultimo distacco, quello definitivo, non si sa mai, che è quello della morte.
In che modo si può ripartire dopo un evento critico?
Il professor Sandrin ha parlato di resilienza, che è in sostanza la capacità di resistere, piegarsi ma non spezzarsi nei confronti di eventi avversi, che è una caratteristica dell'uomo e che va coltivata con aiuto e anche con tecniche apposite.
Chi ha più resilienza nei confronti degli eventi negativi, i bambini o gli adulti?
È difficile dirlo perché dipende dalle situazioni e anche dal carattere, ma direi che è una caratteristica particolare delle donne, del sesso femminile, delle mamme a mio parere anche.
Perché le mamme hanno una marcia in più?
Le mamme hanno una marcia in più sia perché sono abituate come donne, sia culturalmente sia forse geneticamente, a far fronte a una ampia serie di problemi, sia perché esiste proprio un legame biologico col bambino che va veramente al di là di ogni altra cosa e che fa sì che la madre si schieri il più delle volte, quasi sempre, direi sempre, insieme al proprio figlio.
Che cos'è la terapia dell'accoglienza?
È quel che cerchiamo di fare abitualmente, il sostegno per tutte le esigenze non cliniche alla famiglia e al bambino. Il nostro motto è: voi pensate solo a vostro figlio, al resto pensiamo noi. È aiutare, sostenere, tutorare la famiglia, quindi essere dei aiuti a questa resilienza in modo tale che la famiglia poi possa riprendere le redini della propria vita.
Quindi un'intera giornata dedicata dall'ospedale Bambino Gesù alle perdite e agli eventi critici della vita. Quali sono le finalità ultime di questa giornata?
Le finalità ultime sono quelle, siccome si ragiona sui distacchi, di ragionare sui legami, perché sono due cose complementari, non c'è distacco se non c'è legame e viceversa, e quindi vedere come si può far fronte, si può migliorare, si può essere appunto resilienti nei confronti dei distacchi, tutti insieme con un lavoro di squadra.
Anche il fenomeno appunto del genitore in carcere o anche l'immigrazione può creare problemi. In questo caso come si può intervenire a favore del nucleo familiare affinché non vada in mille pezzi?
Guardi, proprio nel mio intervento ne parlo, in realtà ci sono molte cose che possono essere messe in opera dalla mediazione culturale, che non è una semplice traduzione, ma una traduzione di bisogni, anche quelli inespressi, piuttosto che aiuto concreto nell'espletamento delle pratiche burocratiche, amministrative e in generale tanti tipi di sostegno alla famiglia, compreso poi quello di creare dei paracadute, delle protezioni quando le famiglie tornano a casa.
Tornando ai bambini, quando sono vittime di un distacco, che può essere appunto la morte di un genitore o altre circostanze negative, in che modo voi esperti riuscite a capire che si insinua un disagio nella mente del bimbo?
Guardi, è sempre un lavoro di squadra. Noi lavoriamo in fianco a fianco con gli psichiatri, gli psicologi, gli assistenti sociali, noi dell'accoglienza, medici e infermieri. È proprio un modo di lavorare che prevede che il bambino sia al centro di questo team e tramite questo lavoro di setaccio, insomma, che si individuano i bisogni.
Qual è la vostra più grande soddisfazione nei confronti di un bimbo, magari di una persona che ha appunto chiesto il vostro aiuto per superare un distacco?
Sicuramente quando gli risolviamo il problema, quando abbiamo la sensazione oppure ci vengono a dire grazie, effettivamente questo è un problema risolto, è passato, perché poi le cose sono fatte di concretezza, no? Al di là della teoria fondativa che pure è necessaria ed esiste.
Un auspicio per il futuro riguardo a queste tematiche?
Sto lavorando un altro convegno sul disagio sociale, che è un fenomeno in aumento esponenziale proprio, e sto lavorando sempre più al creare reti proprio sul territorio, quindi per le famiglie che escono dall'ospedale e tornano nelle realtà più disparate. Questo è il lavoro per il futuro e anche l'auspicio che riesca a risolvere qualcosa anche in quest'ambito. Questo della squadra è un lavoro che avviene a tutti i livelli, per cui in questo caso caso l'ospedale Bambino Gesù si è gemellato con la Pontificia Unità Lateranense e con la pastorale sanitaria del Vicariato di Roma.
Era la dottoressa Lucia Celesti, responsabile accoglienza e servizi per la famiglia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, a margine del convegno dal titolo Distacchi, affrontare ed elaborare le perdite e gli eventi critici, organizzato dall'ospedale romano. L'intervista era di Valeria Lentini. Da Eliana Astorri è tutto. Un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.